Ma andiamo a cominciare con la lettura, come al solito, delle prime pagine dei quotidiani più diffusi. Quindi iniziamo con Repubblica e anzi con Corriere della Sera in ordine e Repubblica. Allora, per quanto riguarda il Corriere della Sera, è abbastanza interessante notare come sia il quotidiano che oggi, diciamo, dà meno spazio nella sua prima pagina a quanto avvenuto a Casamicciola, e anzi l'attenzione principale per una lunga intervista a Giorgia Meloni, ben due paginone, pagina 2 e pagina 3. Il titolo è: questo governo durerà. Beh, ci sarebbe mancato che dicesse il contrario. Intervista alla Meloni: la manovra sostiene fragili e ceto medio, non va stravolta. Questo è più per, diciamo, gli alleati che altro. Un mese a Palazzo Chigi, il reddito non ha funzionato, piano per il clima, non ritiro le querele. Questa è un po' la sintesi delle due lunghe pagine che poi troveremo all'interno, incastonate in una foto in cui si vede una Meloni che sembra uscita da un quadro fiammingo del 600 in taglier nero e espressione attenta. E sono qui, diciamo, quei particolari che ci restituiscono anche il modo in cui un giornale o un media, diciamo, guarda ai personaggi politici. In questo momento sicuramente quello del Corriere è uno sguardo positivo. Poi abbiamo le varie magagne e magagnette. Questa è più magagnette, a dire il vero, per quanto riguarda la manovra. Obbligo solo oltre i 60 euro, ora l'esecutivo frena sul POS, sulla misura in campo anche l'Unione Europea, c'è questa grande battaglia per la possibilità di non pagare e di non far pagare con la carta di credito sotto i 30 o sotto i 60 euro. Vabbè. Poi abbiamo la notizia del giorno, chiaramente ci sta, non poteva mancare la fotonotizia, c'è una macchina che il fango ha trasportato chissà dove, case abusive, SOS inascoltati, così Ischia frana, trovata l'ottava vittima, tensione tra ministri sulle responsabilità dei sindaci, le mappe del rischio, scrive Fulvio Bufi. E l'attesa vana di Yuki, che immagino sia il cane di una delle vittime. Poi abbiamo l'omicidio, possiamo dirlo, insomma, di Saman, anche se non c'è ancora l'ultima ufficialità. L'indagine a Novellara, i resti di Saman, il corpo è integro con i vestiti di quando sparì, insomma, per cui nell'attesa del test del DNA sembra che ci siano davvero pochissimi dubbi su a chi appartengano le spoglie che sono state trovate nel casolare di Novellara. L'immancabile classifica sulle scuole migliori d'Italia, che arriva di solito proprio in questo periodo dell'anno. Taranto, con la partita dell'acciaio, l'ex Silva in crisi, lo Stato è pronto a salire al 60%. Una notizia che è di calcio, ma non è di calcio, nel senso che è più di economia che di calcio, arriva dalla Juventus, che è la società non solo più titolata, ma anche più importante dal punto di vista economico in Italia. Ieri si è dimesso l'intero consiglio d'amministrazione presieduto da Andrea Agnelli, e questo diciamo lascia. Ci sono tutta una serie di problematiche anche giudiziarie dietro, ma lascia tutto questo ovviamente molti dubbi su quello che accadrà a una società che vale, penso, insomma, a volerla comprare credo un paio di miliardi, bisogna uscirli, ecco. Il Manchester United, che è considerata la squadra di calcio più importante al mondo dal punto di vista economico, pare che sia in vendita e diciamo le offerte sono intorno ai 5 miliardi e mezzo, questo per capire poi insomma anche gli interessi che ci sono dietro queste, queste realtà. Poi chiudiamo con Guido Santevecchi e con il suo articolo di fondo sulla Cina, errori e proteste, il Covid che scuote la Cina, scrive Santevecchi, il partito Stato non sta crollando. Eppure Xi Jinping e compagni tecnocrati sono finiti nel guado di una crisi economica e sociale che si sono inflitti da soli. Inseguendo il sogno irrealizzabile di eliminare il Covid-19 dal territorio nazionale per dimostrare la superiorità del modello autoritario e repressivo al caos occidentale. La disobbedienza civile della gente scesa in strada a Shanghai, Pechino, Guangzhou, Wuhan e la simultanea mobilitazione degli studenti in decine di campus universitari durante il fine settimana rappresentano una sfida alle restrizioni sanitarie che sono una scelta politica di Xi. Non si può più dire che siano manifestazioni senza precedenti per la Cina, perché già in primavera Shanghai, che è la capitale economica del colosso cinese, era stata segnata da proteste e tafferugli, con la gente esasperata per 2 mesi consecutivi di lockdown per gli ingressi dei palazzi circondati da gabbie e la difficoltà di ricevere rifornimenti alimentari per decine di migliaia di cittadini spediti a forza nei lazzaretti. Mentre il resto del mondo si era già riaperto e aveva deciso di convivere con gli strascichi della pandemia, soprattutto grazie ai vaccini. L'altra notte però a Shanghai centinaia di persone hanno cominciato a scandire: abbasso il Partito Comunista, Xi Jinping dimissioni, basta tamponi, vogliamo lavoro e diritti. E poi l'articolo prosegue, anzi l'analisi prosegue a pagina 30, e sulla Cina troveremo ovviamente attenzione anche, anche altrove, sia per quanto riguarda, come dire, le mobilitazioni di piazza, che non sono una novità, ma sicuramente non sono diciamo neanche un qualcosa che accade tutti i giorni, sia anche per quello che questo significa a livello macroeconomico. Quest'anno la crescita del PIL cinese dovrebbe essere intorno al 3%, che è davvero molto molto poco per i canoni cinesi. Ieri le borse economiche, le borse asiatiche sono andate tutte malissimo, insomma c'è molta apprensione anche da quel punto di vista. Dal Corriere a Repubblica, qui appunto si parte, come diciamo, con Casamicciola, a differenza del Corriere, e si parte soprattutto con l'analisi politica delle scelte che poi portano e hanno portato a Casamicciola e a tanti altri casi simili. Dall'abusivismo al fisco, titola Repubblica, il partito del condono. Dietro il dramma di Ischia, il fronte trasversale delle sanatorie. Polemica sul ministro Pichetto che vuole il sindaco in galera. Basta che mettiamo in galera qualcuno, l'importante è quello, ma è dai tempi di Manzoni che va avanti così, e anche prima. C'era il famoso Capro che a un certo punto, anche in tempi molto molto lontani, si prendeva o si faceva fuori e diceva: vabbè, abbiamo trovato un colpevole. Il governo riduce le risorse per la lotta all'evasione, il tetto all'obbligo di pagamenti elettronici apre uno scontro con l'Unione Europea. Il PNRR a rischio, dice la Meloni, e Fitto rivedere al ribasso il piano delle opere. Quindi anche da questo punto di vista le cose non vanno proprio benissimissimo. E quindi Valentina Conte ci illustra la manovra sulle pensioni, in 3 anni un taglio da 17 miliardi. E poi sulla politica propriamente detta due commenti, diciamo quello di Sebastiano Messina che parla del cemento del consenso a proposito di Giuseppe Conte, e Stefano Folli invece che nota la cautela proprio del PD, la cautela del PD proprio su, su Conte e le sue, e la famosa, diciamo, norma del 2018 su Ischia e Casamicciola, voluta fortemente all'epoca dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio in particolare, votata anche da Fratelli d'Italia. Questo andrebbe sempre ricordato, perché c'era il governo Lega 5 Stelle, ma su quella specifica azione, su quella specifica norma, votò a favore anche Fratelli d'Italia, che pure era all'opposizione, un'opposizione molto morbida, ma era all'opposizione. Poi a centro pagina una foto di John Elkann e suo cugino Andrea Agnelli, che come tutte le migliori famiglie si detestano se non si odiano. E il titolo è sulla Juventus. Juventus, si dimettono Agnelli e tutto il consiglio di amministrazione. A gennaio l'elezione dei nuovi vertici. Quindi sugli esteri tre interventi: quello di Gianluca Modolo sulla Cina, linea dura o dialogo, il dilemma di Xi Jinping davanti alle proteste; quello di Gianluca De Feo, che intervista il generale Iannucci, il quale parla dell'Iraq. Secondo questo generale, la nuova frontiera della NATO è la stabilità dell'Iraq. E beh, ci si poteva anche pensare prima. Poi lui dice: io sono militare, faccio quello che mi dicono. Però ecco, era un ragionamento che si poteva fare anche con un po' d'anticipo. Infine Gianni Riotta ci parla della partita di calcio fra Stati Uniti e Iran ai mondiali in Qatar. Si gioca USA-Iran tra calcio e politica, la partita della storia. Fra l'altro, proprio di Iran parleremo al termine della rassegna stampa con una delle nostre ormai consuete interlocutrici. Il manifesto, la montagna incartata è il titolo, anche qui una foto, sembra Haiti, sembrano le foto di Haiti devastata dal tifone di qualche tempo fa. Però è Ischia, insomma, qua dietro, quanto sono, 200 e passa chilometri. La montagna incartata, il titolo del manifesto, la prevenzione promessa dopo ogni precedente alluvione non c'è stata, i canali sono rimasti ostruiti, le case a rischio e c'è un nuovo allarme, dice il geologo che è salito in cima alla frana. La procura indaga per disastro colposo e sulle denunce inascoltate dell'ex sindaco. Lite tra Salvini e Pichetto Fratin sulla responsabilità dei sindaci, Conte scansa le accuse sul condono. Beh, scansa, insomma, dice lui che le scansa. Poi abbiamo in taglio alto il rapporto Svimez sulla povertà, 760.000 nuovi poveri, colpito il sud con recessione e caro bollette. Mezzogiorno in ginocchio. C'è un'intervista all'economista Gianfranco Viesti che dice il taglio del reddito è pericoloso. Poi abbiamo le brevi dagli interni, c'è questa vicenda dello stop all'obbligo dei pagamenti elettronici fino a 60 euro che sta frenando. Poi il governo prevede tagli anche al personale di polizia penitenziaria, al servizio mensa del Dipartimento per la giustizia minorile e alle intercettazioni. Sindacati increduli, scrive Leonora Martini. E infine c'è una condanna per l'amministratore delegato di Blutech per la mancata reindustrializzazione dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. Dagli esteri abbiamo l'Ucraina, dove i russi dicono che si tengono la centrale nucleare di Zaporizhzhia, smentito il ritiro dal impianto. Il Papa insiste sul negoziato e si prende le contumelie del Cremlino. Dall'Honduras, stato d'eccezione, stato d'assedio contro le gang, la violenza fuori controllo delle pandillas, delle gang appunto criminali honduregne, costringe la presidente progressista Xiomara Castro a seguire le orme tracciate da Nayib Bukele nel confinante El Salvador, dove per contenere i 60.000 giovani arrestati in seguito alle misure speciali si pensa di costruire nuovi penitenziari. A Tegucigalpa, che è la capitale dell'Honduras, decisiva la protesta dei trasportatori e dei tassisti, prime vittime del fenomeno criminale legato anche al narcotraffico. Chi non paga rischia la vita o la violenza su qualche donna della famiglia nella più totale impunità. E poi anche qui c'è la rabbia che monta in Cina per la politica zero Covid, Xi vattene, gridano tantissimi cinesi, soprattutto donne e giovani, e ancora Iran USA, la partita che non si può perdere. In taglio alto la vicenda di Julian Assange, l'appello New York Times, Guardian, El País, media internazionali contro estradizione e condanna negli Stati Uniti d'America. Così il manifesto. Passiamo adesso alla prima pagina di Avvenire. Avvenire apre con c'è anche qui la foto ovviamente di Ischia con due vigili del fuoco sulle macerie, 8 vittime, bufera politica, abusivismo e condoni sotto accusa. Ma il titolo principale è per l'Ucraina, perché negli ultimi giorni, proprio nelle ultime ore, il Vaticano si è fatto sempre più pressante nella sua nel tentativo di operare una mediazione nello scontro che si è aperto dopo l'invasione dell'Ucraina, utilizzando anche parole diciamo molto dure, che secondo alcuni non erano state dette in passato, secondo il Vaticano no, ma insomma sono sicuramente piuttosto dure nei confronti della Russia. Un luogo per la pace, vedremo un po' che cosa partorirà tutto questo. Il Vaticano si propone come sede dei negoziati, pronto a mediare, dice il Papa, ma ho ben chiaro chi è l'aggressore. Mosca prima apre le trattative, poi attacca Francesco, arrestati due preti nel Donbass, ancora raid sui civili. E ancora in taglio alto le speranze di un spiraglio nel conflitto, l'incontro in Vaticano con i giovani impegnati nel dialogo, armi italiane verso la proroga al 2023. Poi abbiamo le parole della ministra della famiglia Roccella, che dice che l'assegno familiare sarà migliorato, visto le cifre, non di molto. E poi se tagli tutto quello, se tagli tutto il resto e metti una lira in più sull'assegno familiare, si va in perdita. Sul POS è un caso con l'Unione Europea, anche qui c'è molta attenzione sia ovviamente per la Cina sia per il rapporto Svimez di cui parlavamo prima, recessione al sud e 500.000 nuovi poveri, almeno questo è il rischio. Poi abbiamo il Messaggero, anche il Messaggero come il Corriere della Sera, anche se senza mega intervistona, apre sulla Meloni che dice la Meloni difende la manovra, è utile all'Italia, la stretta su opzione donna senza figli scatta a 60 anni. E poi abbiamo la polemica fra Lega e Forza Italia per quanto riguarda i rave ormai leggendari, perché la Lega si lamenta che Forza Italia stia puntando su un deciso alleggerimento delle misure proposte inizialmente. Sui rave la Lega contro le pene alleggerite, dagli alleati alto là Forza Italia sugli emendamenti. Vabbè. Quindi da Ischia i 23 allarmi ignorati, puntano sulle mail dell'ex sindaco di Casamicciola, scrivevo di evacuare, nessuno si è mosso, effettuato solo il 2% delle demolizioni disposte. Poi abbiamo la Juventus, lo scandalo bilanci ribalta la Juventus, via Agnelli e il consiglio di amministrazione. E poi da Terni la tragica fine di un ragazzo tunisino che lascia tre figli piccoli, ucciso nella rissa, voleva mettere pace e caccia al killer. Titola il Messaggero, in una storia, insomma, che appare purtroppo molto molto simile alla storia di Colleferro di qualche tempo fa. Così il Messaggero, poi abbiamo il Foglio, che è sempre piuttosto complicato da leggere la prima pagina, però dentro ci sono degli articoli che segnaleremo, ma sicuramente va segnalato sulla prima pagina l'articolo di Mazzuzzi su le relazioni sino-vaticane. La Cina mette alla prova il Papa, ma il Vaticano non ci sta e denuncia la violazione del fragile accordo appena rinnovato e rimasto segreto. Si parla di un comunicato stampa abbastanza irrituale con cui sabato scorso la Santa Sede ha denunciato la violazione da parte cinese dell'accordo provvisorio relativo alla nomina dei vescovi sottoscritto nel 2018 e rinnovato per la seconda volta solo un mese fa. Toni durissimi, considerate che finora Roma aveva scelto di mantenere un profilo basso, negoziando affari spenti ed evitando perfino di commentare ufficialmente l'arresto e la condanna del cardinale Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, che da sempre si batte contro ogni forma di intesa con il regime di Pechino. E insomma è stato un ultimo rospo che evidentemente il Vaticano non ha voluto buttare giù. È difficile anche dargli troppo torto, a dire il vero. Poi che cos'altro c'è da segnalare? Sicuramente il Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore apre sulla Cina, ma diciamo, non sembra particolarmente interessato alle problematiche relative a democrazia e diritti umani, quanto al futuro dell'economia. Le proteste in Cina scuotono i mercati, titola il quotidiano di Confindustria, borse giù, il petrolio tocca i minimi, forte oscillazione dell'euro sulla scia delle parole della presidente BCE Lagarde. Intanto più vicino l'embargo sul greggio russo, il barile cade ai minimi dal 2021 e poi risale. Questo il principale quotidiano economico italiano. Poi che cos'altro? Direi che possiamo chiudere con i due quotidiani che si occupano di giustizia, che si occupano principalmente o si occupano spesso di giustizia. Abbiamo il Riformista, che ha due titoli, tutti e due su Ischia, diciamo. Il decreto Conte Meloni ha sdoganato l'abusivismo e condannato a morte Ischia, scrive Piero Sansonetti. Fratelli d'Italia votò coi grillini all'epoca, opporsi fu solo il PD. L'altro titolo, sempre per Ischia, ministri esordienti tutti in galera, Pichetto record in un mese, 10 gaffe. Riformista, diciamo, è molto critico, giustissimamente, nei confronti di queste uscite, tutti in galera, buttiamo le chiavi, che poi sembrano butad, ma creano dei climi molto molto brutti. Poi le proteste in Cina e in Iran, Iran-Cina che succede, le rivolte a Teheran e Pechino e noi occidentali, e i regimi traballano. Infine la vicenda di Abubakar Soumaoro, che è già credo che sia in fase di derubricazione definitiva. Il Riformista, credo in quasi totale solitudine, diciamo, è rimasto l'unico o quasi organo di stampa a parlarne, prendendo le difese del neoparlamentare. Il linciaggio lo definisce Riformista: continua la caccia a Soumaoro, massacrato da giornali e TV, si insegue la moglie, si lapida lui, La colpa è la sua origine. L'ONG Mediterranea scrive una bellissima lettera di sostegno in cui dice basta a questo massacro. Così il Riformista. Il Dubbio anche apre su su Ischia e apre su diciamo il contesto politico, giuridico, giudiziario. Su Ischia, maggioranza in tilt, Pichetto, arrestiamo i sindaci, Salvini no, proteggiamoli. Si scava ancora nel fango e la politica già si divide, l'ambiente non è nessun programma di partito. Poi la manovra per quanto riguarda l'ambito della giustizia, sulle intercettazioni ora si taglia, ma è polemica sulle risorse tolte agli agenti penitenziari. E poi direi anche basta, ci sono i consueti articoli come dire tecnici, ma ce li possiamo risparmiare, non che non siano interessanti, insomma sono per un pubblico specializzato e particolarmente interessato. Allora, le 9 trascorse da un minuto, questa del Dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, brevissimo intermezzo musicale e poi passeremo alla seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina.
dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Allora, le 9.05, sempre sintonizzati e sintonizzati su Radio Onda Rossa, possiamo andare a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Allora, il Corriere della Sera diciamo apre con due paginone di intervista alla Meloni, abbastanza embedded, come è diciamo il Corriere in questa prima fase del governo meloniano, poi si vedrà, insomma. Dopodiché parte tutta la sezione dedicata a Ischia. Si comincia con le polemiche all'interno del governo. A pagina 5, Pichetto che grida sindaci da arrestare, poi ovviamente rettifica e bufera, anche Salvini lo accusa, e Conte che si difende dalle accuse sul 2018. Poi a pagina 6, queste tutte cose che più o meno vedremo anche altrove, perché del resto la situazione è talmente evidente in alcune sue parti che non c'è molto da girarci intorno. A pagina 6 c'è l'inchiesta su quello che non è andato, le mappe di rischio e la via del disastro, lì non dovevano esserci abitazioni, punto. Il pericolo di frane e alluvioni per Ispra, autorità di bacino, e il piano paesistico del 95 che affermava chiaramente che nella zona colpita non dovevano esserci costruzioni. Poi abbiamo le 23 mail senza risposta scritte dall'ex sindaco di Casamicciola, che si chiama peraltro Giuseppe Conte, anche lui. Evacuate l'area, l'SOS dell'ingegnere Giuseppe Conte, 4 giorni prima della tragedia, avvertì anche prefetto e protezione civile. Racconta lui che è stato sindaco nei primi anni 90 del comune. Nessuno mi ha risposto. Poi abbiamo subito dopo anche qui tutti i vari casi di scuola per quanto concerne il territorio fragile. Fabrizio Geremicca ci racconta i 26 anni per abbattere una villa, un imprenditore la costruì abusivamente nel 1995, la sentenza risale al 2003, la demolizione del 2021. Dopo il verdetto definitivo, gli avvocati hanno presentato richieste di condono e ricorsi a raffica contro i provvedimenti di esecuzione. E poi c'è il fondatore del CAI, cioè uno dei fondatori del CAI di Ischia, che parla dei terrazzamenti spariti e dei canali trascurati, un secolo di errori, le coltivazioni non convengono più, l'economia è cambiata in favore del turismo, ma i monti alla fine ne risentono. E poi diciamo c'è la cronaca con i morti, e si conclude tutta la sezione dedicata a Ischia. Ancora politica, la segnaliamo con le regionali che si avvicinano. A pagina 14, da segnalare, c'è l'annuncio del presidente uscente della Giunta regionale Lombarda che si ricandiderà sostenuto dalla destra locale e che annuncia: la Lombardia sarà Smartland. Che, detta così, insomma, fa un po' impressione, chissà. E quindi abbiamo gli esteri con l'Ucraina, dove oggi si parla più che altro di questioni diplomatiche, si parla soprattutto di Vaticano, Mosca contro le parole del Papa, il rinvio ai colloqui sul nucleare. La portavoce di Lavrov dice: la sua visione, quella del Papa, è una perversione della realtà. Salta il summit con gli USA. Dalla Russia alla Cina, la polizia in strada, arresti e barriere, Pechino vuole azzerare la rabbia dopo i cortei per la politica Covid zero, promesse restrizioni sanitarie più precise, che significano, diciamo, un po' più, più soft nel lessico amministrativo cinese. Poi mi pare che, per quanto riguarda le cronache nazionali, non ci sia molto altro. Le cronache romane, come detto, come al solito, le leggeremo più tardi. Per quanto riguarda l'economia, si apre con Taranto la sezione dedicata all'economia. Sull'ex Ilva, la partita dell'acciaio, lo Stato pronto a salire al 60%, scrivono Borrillo e Savelli. L'ipotesi è di accelerare al 2023 per l'immissione di 2 miliardi nella società. Così la lettura del Corriere di oggi. Passiamo a dare un'occhiata alla Repubblica, che è molto molto interessata non soltanto ovviamente alla tragedia di Ischia, ma a tutto quello che è il dibattito e la polemica politica dietro. Si parte proprio a pagina 2 con la polemica: in galera i sindaci che coprono gli abusi e scontro nel governo. L'attacco di Pichetto Fratin dopo la tragedia di Ischia: vanno protetti, dice Salvini, una volgarità, lamenta De Caro, chieda scusa. E poi c'è il sindaco di Lacquameno che dichiara: venitemi a prendere. Insomma, si decade abbastanza rapidamente un po' nel grottesco. Nella stessa pagina c'è un'intervista a Edoardo Rixi, che è il leghista viceministro alle infrastrutture e sempre viceministro, sempre sottosegretario, credo, proprio alle infrastrutture ai tempi del primo governo Conte, che ritorna sulla famigerata norma sul condono, insomma, che dice che non è un condono ma è qualcosa proprio che gli assomiglia moltissimo, che fu legato al decreto sul ponte di Genova. E Rixi, che da leghista era uno dei due soci del governo insieme al Movimento 5 Stelle, diciamo: non è colpa nostra, è tutta colpa di Di Maio. Nel 2018 Di Maio ci disse: niente decreto sul ponte di Genova se dentro non c'è il salva Ischia. Ero perplesso sull'accorpamento, qualcuno ha usato quel momento per sistemare altre cose. Tutto giustissimo, insomma, alla fine i voti sono arrivati, quindi non solo quelli di 5 Stelle ma anche quelli leghisti e anche quelli di Fratelli d'Italia, anche se oggi si tende un po' a dimenticarlo questo passaggio. Poi vabbè, c'è il partito trasversale del condono in nome dei voti e degli interessi. Qui ce ne andiamo in Sicilia. Musumeci ci promette una revisione delle norme, ma da governatore i suoi tentarono due sanatorie. Poi l'inchiesta che in realtà non parte, perché è già partita, perché la situazione Ischia è quella che è già da tempo. Qui siamo a pagina 4. allarmi inascoltati e case nella zona rossa, parte l'indagine sul disastro di Ischia, nel mirino della Procura di Napoli anche i condoni, De Luca stoppa il commissario. E poi c'è l'appalto interminabile per la sicurezza di Casamicciola, finanziato, i lavori sono fermi dal 2010. Ecco perché, scrive Giuliano Foschini, non è mai partito il piano del governo per pulire i canali di scolo della città, che non avrebbero peraltro si è detto fermato la frana, anche se magari insomma l'avrebbero fatto andare un pochino più piano. Che cos'altro? Grande spazio anche sull'obbligo di POS, pagina 8, è scontro sull'obbligo di POS, l'Unione Europea richiama il governo sulla lotta all'evasione, lo stop alle multe per i pagamenti sotto i 60 euro inseriti in manovra è contro gli obiettivi del PNRR, sconfessa la lotta al nero per la quale l'Italia ha già ricevuto dei fondi. E a proposito di fondi, Raffaele Fitto, che attualmente è ministro degli affari europei e del PNRR con delega al sud, già dice che i soldi non basteranno per tutto i progetti. Ce lo dice abbastanza esplicitamente a pagina 11. E poi che cos'altro? Poi passiamo agli esteri, ovviamente c'è la Cina in primissimo piano, oggi no, insieme all'Ucraina, da Pechino a Shanghai, arresti e censure, il dilemma di Xi Jinping sull'uso della forza. Dopo due giorni di manifestazioni la polizia blinda le principali città del paese, ma senza concessioni sulle misure anti-Covid la rivolta potrebbe allargarsi. Un movimento creato dalle donne, scrive Gianluca Modolo, protagonisti in piazza e nelle università, siamo in prima linea come in Iran. Poi che cos'altro? Un sacco di pubblicità. Quest'oggi c'è una molto interessante intervista al generale Giovanni Iannucci, che è il comandante della missione NATO per sostenere le forze di Baghdad, l'esercito iracheno. La nuova frontiera NATO è la stabilità del Iraq. E ancora, dice, collaboriamo per potenziare il loro apparato militare in modo che possano tutelarsi dalle influenze esterne. Il ritorno dell'ISIS, gli chiede il giornalista, possono ancora compiere attacchi, ma non sono più una minaccia per le istituzioni. Stiamo sperimentando un nuovo modello, siamo pochi. Quindi diciamo pochi addetti militari, e per questo veniamo accolti bene dalla popolazione e dalla politica, da cui si evince, diciamo, che c'è è una relazione inversamente proporzionale fra il numero di militari stranieri e il tasso di soddisfazione della popolazione locale. Non che ce lo dovesse dire Iannucci, ma insomma è un'ennesima conferma. Poi le cronache romane, come detto, le leggiamo dopo. Nella economia, nelle pagine dell'economia, si parla della raffineria di Priolo, la più importante del paese, nel siracusano, a Priolo finale di partita, il governo pronto alla nazionalizzazione. La decisione nel prossimo Consiglio dei Ministri, in arrivo l'ultimo carico di greggio russo prima del embargo dell'Unione Europea. Con questo possiamo chiudere anche la lettura della Repubblica e andare a dare un'occhiata al manifesto. Anche il manifesto ovviamente apre con Casamicciola, anche qui il lungo pezzo dell'inviato Andrea Fabozzi, ritardi, allarmi inascoltati, a Ischia crollano anche gli alibi, le denunce anche qui dell'ex sindaco di Casamicciola, la mancata manutenzione, indagherà la procura, con una mail erano stati preavvertiti gli amministratori e il prefetto. Non basta l'allerta meteo, cioè la storia del canale è ostruito dal crollo di un hotel che porta dritto all'unico ospedale dell'isola. Insomma, la situazione è evidentemente critica. Agnello Di Iorio, geologo e guida di montagna, unica persona a essere salita sulla pendice nord del Monte Pomeo, nel punto dove all'alba di sabato si è distaccata la frana che ha investito Casamicciola, dice: ci sono massi in bilico, è urgente intervenire sulla montagna. E poi anche qui la polemica sul condono del 2018, sciacallaggio su di me, nessun condono del 2018, dice Conte, ma gli risponde l'ex 5 Stelle Di Falco: votai no e venni espulso. Poi abbiamo il Mezzogiorno di Fuoco, ovvero sia la sezione dedicata al rapporto Svimez 2022 sulla povertà. Al sud 500.000 di nuovi poveri a causa della crisi, in tutta Italia altri 760.000 indigenti, occupazione sempre più precaria e cresce il divario nord-sud. Anche qui interessante intervista stavolta all'economista Gianfranco Viesti, che dice: il taglio del reddito è iniquo e pericoloso. E poi, vabbè, sul POS abbiamo detto. Dall'Ucraina, il ritiro non ritiro da Zaporizhia controordine, scrive Sabatangeri. I russi non si ritirano più dalla centrale Contesa, l'impianto nucleare parte del piano per lasciare l'Ucraina al buio. E poi c'è il Papa che non si arrende, in Vaticano Mosca e Kiev negozio io, il Cremlino dice un sì peloso, dagli ucraini no comment. Poi di Cina abbiamo detto, nella stessa pagina però si parla anche di Honduras e qui non sono in molti a parlarne. In Honduras, come in El Salvador, è stato di eccezione contro le pandillas Xiomara Castro sulle orme di Bukele. Bukele è il presidente populista e di destra, possiamo dirlo, del Salvador. La Castro è la presidente progressista dell'Honduras, però evidentemente di fronte a questa situazione non si trova altro modo di reagire. Nell'istmo, violenza fuori controllo, i quartieri più poveri ostaggio delle gang giovanili. Poi abbiamo il caso Assange, ne parla Vincenzo Vita, che se ne è occupato più volte in passato. Julian Assange non è più solo, i media contro l'estradizione, New York Times, Guardian, Le Monde. L'appello del network di giornali che ha lavorato con l'attivista, la richiesta al governo Biden di non incriminarlo come già aveva deciso Obama. E poi nella stessa pagina Chiara Cruciati intervista Salim Muslim, co-presidente del partito curdo dell'Unione Democratica. I bombardamenti turchi non svuoteranno il Rojava, dice Muslim, mentre la Turchia si dice pronta all'invasione via terra. Da Russia e USA la proposta è ritiro dei curdi dal confine, al loro posto russi e statunitensi. Beh, non c'è moltissimo da fidarsi visti i precedenti. Il Qatar, con Farhan Sabai che parla di Iran USA, la partita che non si può perdere tra rivolte e Pasdaran. Le guardie del regime di Teheran volano a Doha in vacanza premio per tenere sotto controllo i tifosi e fare pressione sulla squadra che, come sapete, nella prima partita non ha cantato l'inno nazionale con grande scorno del regime. Infine Guido Calderon che intervista a Sergei Bondarenko a pagina 12, storico tra gli esponenti dell'associazione insignita del Nobel per la pace, sorta su iniziativa di Sakharov Memorial. Memorial e le voci della resistenza russa, il titolo di questo di questa lunga intervista. Parla il curatore di Proteggi le mie parole, in libreria da domani per E.O. raccolte in un volume le dichiarazioni pronunciate dagli imputati nei processi politici svoltisi in Russia. Stiamo rivivendo i nostri peggiori incubi. Il paradosso è che solo nei tribunali si ha diritto a una forma di discorso politico pubblico. All'inizio ci occupavamo del passato sovietico, solo che questo si è trasformato nel nostro presente, anche se è forse peggio. Non ci sono solo prigionieri politici, ma omicidi e guerra. Così la lettura del manifesto, ultimo intermezzo musicale per noi e poi passeremo agli altri quotidiani che ci rimangono e alle cronache romane. E 29 minuti in questo momento, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina, ci allontaniamo per un momento dalle questioni di cronaca, per andare a dare un'occhiata a un articolo a un'altra recensione libraria, che dopo quella di Calderon sul Manifesto, è quella di Marco Archetti sul Foglio, che si occupa di un libro di Francesco, credo sia l'ultimo libro, sì, scritto da Francesco Filippi, che è uno storico che ha scritto diverse cose, ma forse diciamo la più nota è Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo. Adesso esce la sua guida semiseria per aspiranti storici social. Aspiranti storici, scrive il giornalista, che vorrebbero crescere nelle arene bercianti dei social. L'arte di avere torto. Alla faccia di Schopenhauer, ma dopo aver letto Guida semiseria per aspiranti storici social di Francesco Filippi, parrebbe l'unica attività sensata a cui votarsi, soprattutto per noi che siamo immersi fino alle orecchie nel pimpante dopo Cristo disintermediato dell'era sgorgata con l'avvento dei social. Avere ragione in rete significa quasi sempre avere torto, ma vincere, anzi stravincere, nel pestaggio del fight club twittante, nelle camere del manicheismo di Facebook, eccetera eccetera eccetera. Recensione molto divertente, ma ancor più divertente è il libro, anche se diciamo è un divertimento che poi lascia rapidamente, facilmente e inquietantemente spazio al terrore e al raccapriccio. Comunque, se vi capita, prendetelo. Fra l'altro c'è un testo di un centinaio di pagine, insomma si legge in maniera molto molto sciolta. Detto questo, passiamo alla lettura di Avvenire. Qui anche qui diciamo si mette l'accento sul ruolo della politica, su tutte le questioni relative ai condoni, in particolare in Campania. Abbiamo letto prima di Di Maio, che secondo Rixi, in questo caso non c'è molto diciamo da dubitare, peraltro c'è da dubitare sul fatto che i leghisti si fossero messi di traverso, cosa che non hanno fatto per quanto riguardava il condono del 2018, ma è un po' tutta la politica campana e non solo che ha da farsi perdonare molto. Ne parla Antonio Averaimo da Napoli a pagina 5, l'eterna ambiguità della politica campana sulla casa, il caso del leghista che chiedeva voti per sanare tutto secondo un'antica tradizione. E poi nella stessa pagina Antonio Maria Mira parla dell'eredità cancellata di Italia Sicura, la struttura di missione per le emergenze, tre progetti per il risanamento idrogeologico dei versanti di Casamicciola e Forio, proprio dove sono scese le frane distruttive, quasi 14 milioni mai spesi, era il 2017. A seguire i progetti, trovando fondi e accelerando le procedure, era stata la struttura di missione sul dissesto idrogeologico Italia Sicura, istituita nel 2014 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri dal governo guidato da Matteo Renzi e confermata dal successivo presieduto da Gentiloni. Poi arrivò il 2018, il governo giallo-verde, Italia Sicura venne abolita, chiusa come l'equivalente per la sicurezza delle scuole e trasferite le competenze all'allora Ministero dell'Ambiente. Di quei tre progetti non si è più saputo nulla, commenta Erasmo De Angelis, che di Italia Sicura è stato il coordinatore. Intanto, sempre nel 2018, nel decreto Genova viene inserito un articolo che introduce un condono per gli abusi edilizi nell'isola di Ischia, compresi quelli realizzati su terreni soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, proprio quelli che i tre progetti volevano mettere in sicurezza e dove sabato è scivolata la terribile frana. Proprio quelli che ma cosa prevedevano i tre progetti? Due riguardavano il comune di Casamicciola Terme e l'altro dei lavori di bonifica del monte. Non era stata richiesta una grande cifra, poco meno di mezzo milione di euro. E insomma, questo è un po' lo stato dell'arte. Poi in tutto questo, oltre alla devastazione del territorio, c'è anche la questione relativa al cambiamento climatico e se ne parla nella pagina successiva. È cruciale il piano di adattamento al clima. Il mare è più caldo, le precipitazioni sono anomale, bisogna agire subito. La temperatura del Mediterraneo più caldo di un grado e il clima mite stanno provocando fenomeni intensi e altri ovviamente ce ne saranno. Poi si passa alla Cina, dove, come abbiamo letto prima sul foglio, come dire, il Vaticano è molto arrabbiato per l'atteggiamento cinese. Ha dovuto ingoiare diversi rospi il Vaticano e a conclusione di tutto ciò diciamo probabilmente non ha neanche ottenuto quello che voleva. E allora si parla di Cina, pagina 7, dell'Arabia cinese che arriva fino a Xi Jinping, a Shanghai addirittura scontri, ma soprattutto slogan in cui si chiedono le dimissioni del presidente. Alla Foxconn di Zhengzhou, il grandissimo impianto industriale semicarcerario dove la Apple produce i suoi telefoni, la produzione è rallentata e in televisione vengono censurati i mondiali senza mascherina. La TV di Stato nasconde gli assembramenti dei tifosi. Pare che sia stata una causa importante, diciamo, per lo scoppio della rabbia, il vedere come in Qatar non ci fosse ombra di prevenzione al Covid. Poi abbiamo l'Ucraina, arrivano ancora missili sulle infrastrutture energetiche del paese, mentre a Londra è in corso la conferenza sulla prevenzione degli stupri nelle zone di conflitto. La violenza sulle donne è un'arma di guerra, parla Olena Zelenska, bisogna parlare e uscire allo scoperto. Tutto questo mentre in Russia le madri dei soldati sfidano Putin, vogliamo la verità, lo fanno attraverso anche una petizione online. Il presidente ha incontrato una delegazione selezionata di donne nel giorno della festa della mamma, ma sulle loro domande è calato il silenzio. Poi c'è di nuovo molta politica interna. A pagina 12 un tema particolarmente caro a Avvenire è quello relativo al caporalato, 230.000 irregolari, tante le donne tra i braccianti. Oggi ci sarà la presentazione del dossier Fly CGL. Il fenomeno dello sfruttamento resta radicato nel Mezzogiorno, ma cresce anche al Nord. Lavoratori sempre più poveri, ormai è un sistema industriale. Ancora dagli esteri, da Mogadiscio in Somalia, Al-Shabaab assedia l'hotel più protetto della capitale, gli integralisti islamici attaccano il Villa Rosa che ospita ministri e funzionari, 15 morti, un'azione impossibile senza infiltrati. Dalla rielezione in maggio il presidente si è dato come missione quella di sconfiggere il terrorismo. Poi abbiamo dall'Iran, dove continuano le proteste, le manifestazioni e la repressione, è stata rilasciata su cauzione la famosa attrice Engameh Ghazani, che era stata arrestata più di una settimana più di una settimana fa. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda il le cronache della di Avvenire. Per quanto riguarda invece la pagina le pagine dedicate alla cultura, sicuramente bisogna segnalare un pezzo di Paolo Borgna a pagina 19, dove si parla delle toghe nere che fecero carriera. Che l'epurazione degli apparati statali compromessi col fascismo sia stato un fallimento, scrive Borgna, era noto. Ora però un saggio curato da Meniconi e Neppi Modena fornisce dei particolari inediti. Il saggio si chiama L'epurazione mancata, la magistratura tra fascismo e repubbliche, i casi eclatanti di Azzariti e Allinei dal tribunale della razza ai vertici della magistratura repubblicana, senza passare dal via. Una continuità che non fu solo di persone ma anche culturale, la testimonia la lunga vita di norme come il delitto d'onore e non solo, insomma, purtroppo. Con questo direi che possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire, l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo sotto mano è il Messaggero. Certo, arrivati a questo punto è diciamo un po' complesso trovare qualcosa di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è molto interessante, ma ai noi non aggiunge granché a quanto abbiamo detto fino adesso, l'intervista al sindaco di Casamicciola dei primi anni 90, Giuseppe Conte, solo omonimo dell'ex presidente del Consiglio, a pagina 6, in cui io scrivevo ma non mi davano retta, bisognava evacuare la zona e non l'ha fatto nessuno. Anche qui sul Messaggero si parla delle demolizioni fantasme, eseguite soltanto il 2%. Del totale e poi insomma un po' tutto il corollario che abbiamo letto finora. Molto molto spazio per il dibattito sul decreto rave a pagina 13, blitz di Forza Italia ma c'è l'alto là della Lega. Sui parti abusivi il Carroccio si oppone alle pene ridotte, le intercettazioni restano, peraltro nello stesso momento in cui il governo toglie soldi alle intercettazioni, ma sono le bellezze della politica italiana. Emendamenti azzurri per vietare i ricorsi dei PM contro la spazza corrotti, gelo degli alleati. Non c'è invece divisione sulla proposta di elevare a 100 persone la soglia minima per vietare le feste. Quindi assembramenti, mi raccomando, tutti a quota 99. Poi c'è questa storia terribile di questo ragazzo di questo giovane tunisino di origine tunisina che è stato ucciso a Terni dopo essere intervenuto per sedare una lite. Qui siamo a pagina 17 e poi mi pare che basta anche questo. Però ci sono questo per quanto riguarda le cronache. Sull'economia due cose da dire. C'è il rapporto Svimez, questo leggendario rapporto Svimez che parla anche di PIL per il prossimo anno. Sono sempre dati da prendere con le mollissime, anche perché le previsioni tendono a cambiare in maniera anche spesso piuttosto rilevante. Comunque, secondo Svimez, il prossimo anno, quindi 2023, ci sarà una lieve recessione per il Mezzogiorno, mentre Centro e Nord dovrebbero tenere. E ancora torna l'Italia nel piano dei tedeschi di Lufthansa, entra nel vivo la trattativa con il tesoro per la privatizzazione della compagnia. Oggi gli incontri con il vertice del vettore tricolore, sinergie nelle rotte del cargo e per sviluppare Fiumicino. Almeno così, così si pensa. Chiudiamo con le cronache di Roma a questo punto. Iniziamo proprio con la cronaca del Messaggero, cronaca ormai del Messaggero, che ci parla del fatto che le multe ai monopattini sono state un flop. Beh, diciamo che non c'era molto da farci affidamento. Poi abbiamo grande spazio per la top 10 delle scuole superiori, dei migliori licei. In realtà sono tutte le scuole superiori, ma come si sa esistono i licei e basta. Allora abbiamo il Giulio Cesare, che è diventato il primo liceo quest'anno, scalzando il Visconti. Il Righi rimane il liceo scientifico più fico che ci sia, e poi il tecnico economico è il Boaga, e poi tutti gli altri, insomma, sono sempre classifiche un po' così, che lasciano il tempo che trovano. Un interessante focus sull'industria farmaceutica nella nostra regione. Il Lazio è in vetta per esportazioni e brevetti, e il valore aggiunto del settore è pari a 6 miliardi. E mi pare che con questo possiamo anche chiudere la lettura del Messaggero. Vediamo della cronaca romana del Messaggero. Vediamo un po' la cronaca romana di Repubblica, invece ci parla delle mense scolastiche dove i bambini sono affamati perché le porzioni sono troppo sono ridotte, vicino al ineffabile classifica sulle scuole più fighe di tutti. Vabbè, direi che possiamo andare parecchio oltre, e non ci portano non ci porta granché neanche la cronaca di Roma della Repubblica. La cronaca di Roma del Corriere invece ci parla di Via Veneto, dove ci saranno dei weekend pedonali, almeno diciamo qualcosa di diverso rispetto a quanto abbiamo letto finora. Poi pure qui la classifica delle scuole più belle di tutte, e basta. Vabbè, oggi le cronache di Roma sono un po' così, non ci riservano grandi meraviglie. E continua l'opera di demolizione e distruzione dell'opera a Ponte Sant'Angelo, della statua di Iago che raffigura un rifugiato. Evidentemente proprio sta qui. Comunque, 9 e 48 minuti primi, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, poi vediamo che cosa ci aspetta il proseguio della mattinata.